Squarecast presenta il podcast Sottosopra. Sottosopra è un piccolo viaggio podcast fatto insieme a ospiti sempre diversi. Personaggi famosi o comuni mortali si incontreranno nel nostro podcast per raccontare a cuore aperto i successi e gli errori che hanno aperto o chiuso le sliding doors della loro vita. Gianluca, Michela e Luca ti danno il benvenuto al loro tavolo, ovviamente sotto sopra.
Buongiorno amici di Sottosopra, oggi abbiamo una gradita ospite che per quanto mi riguarda mi è molto a cuore. Ho letto i suoi libri ed è stato per me una folgorazione, io amante comunque della letteratura in generale, soprattutto dei thriller, però ho scoperto con lei un mondo un po' diverso, i viaggi nel tempo, e mi è piaciuto tantissimo. Soprattutto ho letto Hyperversum, che credo qualcuno di voi, anzi molti di voi, conosceranno, e oggi abbiamo con noi Cecilia Randall. Ciao Cecilia.
Ciao a tutti, è un piacere essere qui, grazie per avermi invitato.
Bene, io quando, diciamo, con il mio team abbiamo pensato a qualcuno da intervistare per quanto riguarda la scrittura di libri, queste cose qua, mi sei venuto in mente tu, perché come dicevo ho letto Hyperversum, l'ho praticamente veramente, li ho letti in una velocità assurda, mi sono piaciuti, e ti chiedo questo, è la prima domanda che io di solito faccio a tutti quelli che partecipano: se tu tornassi indietro di un 10-20 anni, cosa diresti alla Cecilia di allora che potrebbe, diciamo, cambiare un attimo, migliorare ancora di più il suo percorso?
Sicuramente direi: angosciati di meno, divertiti di più.
Beh, mi sembra una buona sintesi, un buon consiglio. Questo lo chiedo sempre perché come chi ci segue sa benissimo, noi cerchiamo di essere ispirazionali partendo dai problemi, dalle difficoltà di raggiungere i propri obiettivi, perché comunque è facile parlare: ah, ho fatto questo, come hai fatto questo? Ah, ho fatto questo, questo. Ah, ok, cioè io vogliamo uscire da questo discorso. Infatti ti faccio una domanda un po' più tecnica. Io mi sono avvicinato ai tuoi libri così, per caso, perché leggevo molti thriller, Jeffrey Deaver, Michael Connelly, però un bel giorno ho visto la copertina di questo libro e mi piace questo titolo, Hyperversum. Non avevo mai letto di viaggi nel tempo, e leggendo il tuo libro mi sono accorto che comunque riuscivo a essere ben immedesimato in un luogo ben preciso, con dei dettagli molto precisi, mi sentivo insieme ai personaggi. Non spoilererò nulla nel caso in cui qualcuno voglia andare a leggere il libro, però ti faccio una domanda: quanto è difficile, quando comincia a scrivere un libro, documentarsi in modo corretto e soprattutto portare le emozioni dei personaggi al tempo in cui ti sei documentata?
Beh, credo che per riportare le emozioni di un personaggio serva soprattutto viverle in prima persona, immaginarsele il più profondamente possibile, con il cuore e con la testa, perché se non riesci a sentirle tu, le emozioni, mentre scrivi, difficilmente poi credo che tu riesca a renderle in modo credibile. Ovviamente è comunque una rappresentazione a parole di qualcosa che tu immagini, per cui bisogna avere, almeno io cerco di avere, da un lato l'attenzione al personaggio, cercando di conoscerlo il più possibile. Io non mi documento solo su quello che è lo sfondo storico, anche il personaggio devo conoscerlo in tutte le sue sfaccettature, altrimenti non sarei in grado di capire che cosa prova o come potrebbe reagire in quel momento se io non lo conoscessi a 360 gradi. Io conosco dei miei personaggi molte cose, tantissime cose, che poi nel libro non finiranno mai. Mi serve però per avere un'idea della sua personalità. Lo stesso vale anche per lo sfondo, la ricerca, quello che c'è dietro un romanzo storico e un viaggio nel tempo. è fondamentale la ricerca, in questo caso ricerca che deve essere anche quella a 360 gradi. Non mi basta essermi, non mi basta documentarmi sulla battaglia campale che mi serve nel determinato romanzo, parliamo di Bouvines ad esempio per Hyperversum, mi serve anche documentarmi su tutto quello che ci stava intorno, sui vestiti, sul cibo, su come era il clima, su come ci si spostava. Devo dire che è la parte divertente del lavoro per me, che ho una passione per la storia. La parte più divertente non è quella delle date e delle battaglie, la parte più divertente è scoprire come vivevano a quell'epoca e poi tentare di immaginarsi in quel momento, se ci fossi io cosa farei. Da lì in poi si scrive.
Bellissima come descrizione del processo creativo anche perché ti ripeto, sarò anche persino noioso. È bellissimo comunque leggere, e la cosa che mi ha colpito di questo libro qua è che io mi sentivo insieme a loro, cioè io ero uno dei personaggi che riuscivo a sentire i profumi, gli odori, le situazioni, le difficoltà, e mi chiedevo sempre che processo mentale c'è stato dietro, e questa risposta mi piace tantissimo perché ci spiega bene tutti anche i segreti un po' di quello che si deve fare per riuscire a ottenere questo. Ti faccio un'altra domanda. Io so che tu come fai anche la web designer, giusto?
Sì, facevo, diciamo.
Ah, ok, perfetto. No, beh, io sai, compiti a casa, sempre leggendo un po', sfruculiando nelle cose. Però ti chiedo una cosa, cioè come per te la scrittura è stata un processo naturale arrivare a quello, le difficoltà per arrivare a scrivere, se è sempre stato tutto molto naturale oppure se c'è stato qualcosa che ti ha spinto a scrivere o comunque cercare di scrivere dei libri?
La scrittura è sempre stata molto naturale per me, devo dire la verità. La scrittura e il disegno, fin da quando ero piccola, perché leggevo romanzi, guardavo cartoni animati, mi esaltavo per determinati eroi e le avventure non mi bastavano mai di questi eroi, quindi me le scrivevo da sola. È capitato tante volte, il mio cartone animato preferito finiva, io volevo delle puntate in più e allora da piccola mi inventavo delle storie aggiuntive. Quindi scrivere o immaginare storie, diciamo così, immaginare storie ha sempre fatto parte di me. Poi da piccola dicevo che quando mi chiedevano che cosa vuoi fare da grande, avevo sempre una duplice risposta: l'archeologa oppure il pubblicitario. Due cose proprio che si assomigliano moltissimo. E alla fine sono riuscita a diventare web designer, quindi il web design è stato il punto di arrivo, un sogno che diventava realtà. Sono riuscita a entrare nel mondo della grafica e per un po' di tempo, parecchio tempo, quasi 15 anni direi, ho fatto anche questo mestiere. Prima solo questo mestiere, poi è arrivata questa cosa dei libri, che da hobby è diventata una professione vera, e ho portato avanti due lavori finché ho potuto. Poi quando è nato Luca ho dovuto fare una scelta, non potevo portare avanti due lavori così impegnativi e prendermi cura allo stesso tempo del mio bimbo, e così abbiamo fatto un consulto io e mio marito e abbiamo deciso che insomma avrei abbandonato il web design, mi sarei messa solo a scrivere e a fare la mamma.
Vabbè, mi sembra un bel progetto, insomma, bello, bello impegnativo anche. Avere una famiglia è sempre abbastanza, soprattutto figli, è una, diciamo, assorbe parecchio il proprio tempo e le proprie energie, però insomma è un piacere sempre. Lo dico da padre, anch'io a volte ho dato priorità a certe cose, insomma. Bisogna fare delle scelte, ma è giusto anche così. Ti faccio un'altra domanda più, diciamo, classica che si fa, ma però mi incuriosisce. Quanto è difficile oggi fare lo scrittore al tempo del mondo digitale? Perché comunque forse una volta lo era un po' più difficile per certi versi, oggi lo è per altri. Però quanto è difficile oggi e quanto invece ci sono più opportunità di fare lo scrittore, secondo te?
È più difficile scrivere, è più facile forse pubblicare. Se arriviamo al discorso della possibilità che c'è adesso dell'autopubblicazione, quindi ci sono tantissimi canali in più per arrivare a pubblicare il proprio romanzo. È più difficile scrivere perché hai una concorrenza formidabile, e parlo dei nuovi media, cioè hai comunque una concorrenza pazzesca per quanto riguarda tutto ciò che si vede in TV, al cinema. È difficile riuscire a rendere appassionante un testo quando hai la concorrenza di tante altre narrazioni che arrivano corredate da musica, suoni, effetti speciali, immagini spettacolari. Diventa difficile perché hai la concorrenza non più solo del cinema, della TV, delle serie TV, delle web serie, dei cartoni animati, dei videogame, tante cose che, come posso dire,
distraggono.
Sì, che distraggono, ma anche che alzano l'asticella sempre un po' di più, specie se tu scrivi romanzi d'azione. Io i miei romanzi, io li definisco romanzi d'azione, diciamo così. Però devi sempre essere un po' più spettacolare, sempre essere un po' più coinvolgente. Però tu come uniche armi hai le parole, non hai musica, non hai effetti speciali, quindi diventa difficile, molto difficile in questo senso.
Ho capito, bene. Mi leggo al concetto della concorrenza, perché so che comunque una decina d'anni fa, forse anche di più, perché mi ricordo che seguivo il tuo sito web quando avevi lanciato il romanzo condiviso, cioè questa scrittura insieme alle persone che ti seguivano, è nato questo progetto. Da dove parte l'idea e soprattutto quanta soddisfazione ti ha dato vedere persone concentrate o comunque dedicate ad aggiungere un pezzo delle proprie idee o delle proprie emozioni in un libro condiviso?
Ma l'idea mi venne proposta da un carissimo amico, Marco Giorgini, che tra l'altro curò con me la realizzazione poi pratica della scrittura collettiva. È entusiasmante vedere che comunque ci sono dei lettori, degli aspiranti scrittori che mi regalano il loro tempo per scrivere con me una parte, un pezzettino, una pagina, due pagine, un capitolo relativo ai personaggi che ho inventato io. È un grandissimo regalo, in un mondo in cui il tempo è sempre meno, in cui abbiamo sempre tantissime cose da fare, quando qualcuno ti regala un po' del suo tempo per leggere un tuo libro oppure per disegnare uno dei tuoi personaggi o scrivere con te una parte di un romanzo collettivo, è bellissimo. Credo che sia uno dei regali più grandi che un autore possa ricevere.
Ti ha dato soddisfazione, insomma, a ricevere questo?
Sì, sì, assolutamente sì. Una grandissima soddisfazione.
Bene, sono veramente contento, perché era un progetto che seguivo, guardavo. Io non ho partecipato perché sono abbastanza negato nello scrivere, ma insomma, però mi aveva colpito questa cosa qua, che era il periodo in cui comunque io i tuoi libri di Hyperversum l'ho comprati, diciamo, quando già era stata pubblicata, mi parla il terzo, pertanto ero arrivato qualche anno dopo, e proprio in quel periodo lì mi ricordo che mi ero avvicinato, avevo visto questo progetto che mi aveva colpito, perché comunque vedevo che c'era una community che partecipava. Ti faccio una domanda: cosa cambieresti se, nel caso in cui ci fosse qualcosa che non ti è piaciuto, cosa cambieresti dei tuoi libri, e cosa cambieresti della tua carriera comunque a livello letterario? Cioè, cosa cambieresti, insomma, di ciò che hai fatto, di ciò che hai scritto, di ciò che... se c'è qualcosa che cambieresti?
Allora, riguardo ai libri, se parliamo della trama, niente. Sono nella fortunata posizione che non mi sono mai pentita di quello che ho scritto in nessuno dei miei libri. Nessuno di quelli che ho scritto finora di nessuno di quelli ho pensato, ma avrei potuto farlo finire in modo diverso, avrei potuto far svolgere l'intreccio in un modo diverso. Per quanto riguarda i contenuti, per quanto riguarda lo stile, ovviamente invece, tornando indietro e guardando adesso quello che ho scritto 12 anni fa, mi viene da dire, ma davvero ho usato tipo 500 parole per scrivere una cosa che adesso scriverei in, non so, 100? Perché si matura, si cambia, cambiano i gusti, arriva l'esperienza, e quindi da quel punto di vista lì lo stile sicuramente lo rivedrei. Più i libri sono vecchi, diciamo così, più li riprenderei in mano, li limerei ancora un pochino. E questo fa parte di uno dei miei difetti fondamentali, cioè non essere mai contenta di quello che del risultato, che si può sempre fare un pochino di più, è sempre un po' di più.
Credo che sia invece un gran bel difetto, perché comunque penso che sia giusto così, mai essere soddisfatti di ciò che si fa. Comunque si può sempre migliorare, sono della stessa idea anche il mio, è un altro mio difetto, pertanto è anche il mio difetto più grande. Ti faccio una, perché fino adesso abbiamo parlato di Hyperversum, ma io ricordo comunque che hai scritto tantissime altre cose, Millennio di Fuoco, Storie Arcane, mi pare che Storie Arcane che non ho mai ancora approfondito per mille motivi. Parli della Firenze dei Medici.
Sì.
Perfetto. Beh, anche quello è un bel periodo storico. Deve essere stato complicato anche lì riuscire a trovare comunque informazioni e diciamo infilarsi in quel periodo storico. Non deve essere stato facile.
Ma è stato più facile forse entrare mentalmente nel periodo storico, perché non era poi tanto lontano dal medioevo di Hyperversum. È stato più complicato e nello stesso tempo più bello fare la ricerca storica, sia per quanto riguarda la Firenze di Gens Arcana, sia la Venezia di Magister Eteris, che è l'altro volume delle Storie Arcane, perché sono due città meravigliose, stupende, con una storia colossale alle spalle, e quindi c'era tutto, troppo addirittura, per potersi documentare. Quindi alla fine ho dovuto anche fare una scelta sulle fonti da seguire, altrimenti rischiavo di perdere anni e anni e anni a leggere tutto ciò che di bellissimo c'è su queste due città, però poi il libro non lo iniziavo mai. Hanno avuto il vantaggio entrambe le città di essere vicine a casa mia, tutto sommato. Io abito a Modena e quindi con il treno e famiglia al seguito sono andata a fare dei sopralluoghi meravigliosi a Firenze e a Venezia, a verificare con mano i luoghi dove poi si muovevano i miei personaggi. Anche questa è una cosa molto bella e molto, molto importante. Mio marito ancora mi prende in giro e dice ma era lì con il cronometro a vedere quanto ci si mette a piedi da Palazzo Vecchio fino alla chiesa. Se dovevo descrivere in una maniera realistica quanto ci metteva un personaggio a spostarsi a piedi lungo la città, dovevo sperimentarlo anch'io. È stato proprio bello, però.
Bellissimo questo dettaglio, grazie Cecilia. Cioè, è bello questo dettaglio, cioè capire che comunque col cronometro hai cronometrato il tempo, il passo che uno ci può mettere per raggiungere. Bellissimo questo dettaglio, grazie di averlo condiviso. È una cosa che non pensavo avvenisse, invece no, grazie.
Ma se vuoi essere realistico, scrivendo fantasy o fantasy storico come nel mio caso, i dettagli io credo che siano fondamentali, proprio perché io faccio un patto con il lettore. Io ti racconto una storia fantastica e il lettore accetta con me questo patto, quindi accetta di credere agli elementali, al salto nel tempo, all'esistenza degli arcani, all'esistenza dei demoni Vaivar venuti dalle steppe della Siberia. Però tutto il resto, il contorno, se io lo ambiento in un periodo storico, deve essere realistico, più possibile, al 100% se ci riesco, proprio perché deve fare da contenitore a una materia fantastica. Altrimenti il lettore dopo non se io scivolo su delle banalità, come banalità storiche o dei dettagli che dopo non sono plausibili e non sono credibili, il lettore dopo non mi crede più, non mi segue più, si annoia semplicemente, o si sente preso in giro, che è peggio.
Certo, mi piace questa considerazione, mi piace. Bene, grazie per averla condiviso con noi, mi è piaciuto molto. Ti faccio ancora due domande e poi chiudiamo la puntata. Io ho letto anche che hai scritto un libro per i più piccoli.
Sì.
È nata l'esigenza, era una cosa che volevi fare da tempo, oppure è nata l'esigenza dopo la nascita di tuo figlio?
È nata con Luca, e infatti il libro si chiama Lucas da Leon, sì. Proprio per quel motivo. È nata con lui, era un'esperienza che comunque mi sarebbe piaciuto fare, però l'avevo sempre tenuta un po' lì. Adesso mi capiterà l'occasione, adesso vedremo. Poi quando è nato Luca e praticamente insieme ai pannolini sono entrati in casa i libri, perché io ho cominciato a leggergli libri illustrati fin da quando appunto lo allattavo ancora, e ho scoperto di nuovo, ho riscoperto il meraviglioso mondo dei libri per bimbi, e ho detto no, adesso assolutamente alla prima occasione che mi offrono lo farò. E poi per un grafico come me avere un libro illustrato era una cosa veramente fantastica. Devo dire che ha avuto un successo strepitoso in casa, perché poi Luca, che adesso sta imparando a scrivere, mi ha già scritto i 4 sequel.
Addirittura.
Eh sì, all ghostwriter. Praticamente ha imparato a scrivere 3 lettere, però sa disegnare, e quindi mi ha già disegnato 3 o 4 seguiti, e ogni tanto dice: mamma, adesso ti scrivo Lucas numero, siamo arrivati al 6 credo, ti scrivo Lucas numero 6. Ho detto va bene Luca, vai, vai tranquillo.
Fantastico, cioè questa creatività, a parte che i bambini, la creatività ai bambini non manca mai, però è bello vedere questo coinvolgimento anche da parte sua in questo ipotetico sequel. Mi piace, bello come spaccato personale. Ti faccio un'altra domanda: dove ti vedi tra 10 anni, e soprattutto se hai, senza spoilerare nulla ovviamente, se hai dei progetti diciamo da qua a 10 anni a livello di libri, trilogie varie?
Beh, i progetti ce li ho molto prima di 10 anni, proprio perché questo è diventato il mio lavoro. È nato come un hobby, come una passione, però è diventato il mio lavoro, quindi i progetti io spero che arrivino già tipo nel 2021, non tra 10 anni. Ne ho diversi in mano, adesso sono al vaglio degli editori con cui in generale lavoro, quindi in questo momento ancora non so dire quale partirà per primo, però i progetti sicuramente ci sono. Dove mi vedo io tra 10 anni? Direi qui, davanti al computer, spero, a scrivere ancora dei libri. E probabilmente Luca a questo punto ha 16 anni, non credo che mi scriverà più, mi disegnerà più gli sequel di Lucas dalle ali rosse. E spero vivamente che intanto abbia cominciato a trovare la sua strada, però io spero di essere qui a scrivere, ecco, per 10 anni, e possibilmente viaggiando un po' di più, per visti i tempi, che insomma siamo un po' chiusi tutti in casa, ma anche questo passerà.
Sì, certo, che anche per, cioè, in questa situazione qua, anche per un creativo che comunque crea libri, non deve essere, o forse può essere uno stimolo o può essere un impedimento, comunque il problema di viaggiare liberamente. Domanda extra che ti faccio.
È stato un periodo molto complicato, questo devo dire la verità, molto complicato per tutto quello che è successo e che sappiamo, che sta succedendo ancora purtroppo. E molti ci sono, diciamo che a quanto so gli scrittori si sono divisi in due macro categorie: quelli che durante questo periodo hanno scritto tantissimo e quelli che non sono riusciti a buttare giù neanche una riga. Io rientro purtroppo nel secondo gruppo, anche perché con Luca a casa tutti i giorni, tutto il giorno, diventava veramente difficile riuscire a ritagliarmi il mio spazio per scrivere. Quindi ho lavorato comunque, però ho lavorato in una maniera più discontinua, ho comunque preparato un sacco di progetti, diciamo, ho fatto il lavoro che viene, e lì sì, ho lavorato tanto, ho fatto il lavoro che viene prima della scrittura vera e propria. Adesso sono pronta, devo solo sapere qual è il progetto che partirà per primo.
Te lo chiedo, tanto non ci sente nessuno, ma ci sarà un sequel di Hyperversum?
Ai ai ai, dunque.
Cioè nella tua idea, nel senso nella tua mente, c'è un progetto che continua, senza spoilerare nulla, ci mancherebbe, però c'è un progetto che continua oppure pensi che sia arrivato il momento di fermarsi?
Allora, io credo che i personaggi, a meno che non siano supereroi, e lì entriamo in un'altra categoria di personaggi, io credo che i personaggi abbiano alcune cose da dire. Quando non hanno più nulla da dire, quando hanno fatto il loro arco, hanno compiuto il loro arco di trasformazione, di maturazione o di decadenza, perché non sempre deve essere un'evoluzione in meglio, credo che sia ora di fermarsi lì e passare oltre. È il motivo per cui anche con Hyperversum la trilogia iniziale con Ian e Daniel è finita, si è conclusa, e poi ne è partita un'altra, ma con personaggi diversi che avevano qualcosa da dire. Adesso il mondo di Hyperversum potrebbe andare avanti all'infinito, ovviamente. La TV ci insegna, e anche il cinema ci insegna, che prequel, sequel, spin-off sono sempre possibili. Bisogna però trovare l'idea giusta, e soprattutto bisogna trovare personaggi che abbiano ancora qualcosa da dire. E finché non trovo quelli, non ipotizzo altre storie di Hyperversum. Però mai dire mai, non è una porta chiusa del tutto. In questo momento però non vedo un personaggio, devo trovare il personaggio che ha ancora molto da dire. Allora sì.
Posso dirti una cosa? Uh-huh. Scende una lacrima, purtroppo. Cioè, questa intervista stava andando benissimo fin quando non mi hai dato questa bruttissima notizia.
Ma io sono nella posizione in cui non posso più dire escludo categoricamente un sequel, perché il sequel di Jens Arcane è arrivato 10 anni dopo il primo romanzo, quindi non sono più credibile se io dico che non è possibile. Semplicemente devo aspettare l'idea giusta.
No, ma infatti ti ringrazio per la risposta, perché la mia era provocazione, nel senso volevo spiegare a chi ci ascolta il processo anche creativo di una persona che può fare delle scelte a volte, e come a volte nascono anche i libri quasi per caso, o da dove nascono. La mia era una domanda, oddio, provocatoria, sì, un po' veramente ero interessato, però insomma era più provocatoria la mia domanda. E ti ringrazio. Ascolta, l'ultima domanda, che di solito non faccio io, ma fa la mia, come la chiamo io, partner in crime, perché di solito facciamo queste interviste in due, ma oggi purtroppo lei non era disponibile. Ti faccio la domanda che fa di solito lei. Dai un voto al tuo progetto di vita e al tuo progetto lavorativo fino ad oggi. Valgono anche i 10 se uno ha il coraggio di darli.
10 mai, perché c'è sempre spazio per migliorare, però un buon 8 a entrambe le cose, sì, assolutamente. Oddio, se penso a Luca, sinceramente 10 con lode. Se penso al mio progetto di famiglia, io, mio marito e Luca, ecco, vabbè, 10 con lode. Se per quello progetto lavorativo c'è sempre spazio per migliorare, diamogli 8.
Grazie per il tuo voto. Cecilia, ti ringrazio. Spero in futuro di poter fare altri episodi con te, magari parlando di libri in uscita, di progetti. Noi siamo sempre qua a disposizione per parlare, perché ci piace raccontare le storie. La tua mi è piaciuta tantissimo raccontarla, e ti ringrazio tantissimo per aver partecipato e per aver accettato di parlare con noi. Ciao Cecilia.
Grazie, e volentieri in futuro ci sentiamo di sicuro.
Grazie. Bene, io saluto tutti, vi sempre invito a visitare il nostro sito sottosopra.club, seguirci su Instagram, Facebook, dove ci sono sempre novità, dove lanciamo gli aforismi dei nostri ospiti, e ci sentiamo al prossimo episodio, anche se ormai la stagione è finita, ma poi ritorneremo a dicembre. Un saluto a tutti e ci sentiamo al prossimo episodio. Ciao!